Ecco, siamo in diretta, come dicevamo poco fa, insomma, in collegamento con un lavoratore dell'AMA, insomma, problema molto sentito da tutte e tutti noi, insomma, visto le condizioni della nostra città, e come al solito c'è un po' questo atteggiamento, insomma, smentiscimi o insomma conferma, che tutti se la prendono con chi lavora, se va a cercare qual è la problematica, insomma, del singolo comportamento, atteggiamento, senza riflettere un po' su questo carrozzone che ama, no?
Certo, assolutamente. Il problema è che il lavoratore individuale oppure a gruppo viene comunque visto presente sul territorio, e quindi si tende a dare la responsabilità al singolo lavoratore di quello che non va, di quello che succede o che non succede sulla questione dei rifiuti nella città. Diciamo che la situazione è complessa, nel senso che penso che potremmo partire da due presupposti. Uno è lo stato della città, quindi i cassonetti pieni, le strade sporche, specialmente nella periferia, diciamo al centro è un po' più in ordine, però diciamo nelle zone della periferia della città si vede comunque qual è lo sfascio del servizio per quanto riguarda i rifiuti. E dall'altro abbiamo le cose.
Sì, diciamo c'è sempre un clima emergenziale, no? C'è l'emergenza, adesso c'è l'emergenza, diciamo, feste, che l'emergenza. Sempre, non c'è una pianificazione.
Diciamo che c'è l'emergenza perché non c'è una vera politica sulla questione dei rifiuti in questa città. E diciamo che si va a tentoni e non si entra, diciamo, nella necessità di dare una struttura reale, nel senso che il problema grande sono, diciamo, rispetto a questa azienda, sono il personale che è insufficiente, i mezzi che sono obsoleti e la mancanza degli impianti dove portare i rifiuti raccolti. Questi, diciamo, sono tre delle emergenze fondamentali in questa città. E poi diciamo che ormai da mesi questa azienda è senza testa.
Sì, però diciamo anche insomma, i tre temi principali che tu ovviamente sottolineavi sono, come dire, problematiche che ci sono da tanto. Quindi perché non si riesce a risolvere? Adesso è senza testa, ma prima la testa ce l'aveva, e mi sembra appunto che non è che abbia fatto proprio il bene di questa città.
Diciamo che in questa città c'è stato chi ha governato la politica dei rifiuti, diciamo che l'avvocato Maglio Cerroni, quello che era il proprietario della discarica di Malagrotta, e che adesso ha in realtà gli unici due impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato presente in città, i cosiddetti TMB, i due, diciamo, rimasti dopo gli ultimi incendi, sono quelli che fanno capo all'avvocato Cerroni, che si trovano a Malagrotta. E quindi è stato, diciamo, anche il punto di riferimento delle classi politiche che si sono alternate in questa città, dal centro-sinistra al centro-destra. L'avvocato Cerroni è sempre stato un punto di riferimento, per dirla così, se non chi comunque governava anche le preferenze politiche in questa città, e quindi, diciamo, era un punto di riferimento per tutte le forze politiche. In questi anni non si è pensato a una pianificazione del processo dei rifiuti, nel senso che finché c'era la discarica, per esempio il problema della raccolta differenziata era messo in secondo piano, perché comunque c'era quella grande buca vorace dove finivano tutti i rifiuti, e in qualche modo si sistemava la questione. I problemi sono sorti quando per le proteste dei cittadini, per l'esautoramento della discarica, si è dovuto chiudere quella discarica, e quindi si è dovuto passare a una gestione del servizio diversa dalla raccolta differenziata, che era fatta, diciamo così, alla bene meglio, con i cassonetti bianchi e blu a fianco a quelli grigi per l'indifferenziato, alla cosiddetta alla raccolta porta a porta, e quindi, diciamo, a un servizio in postazione diversa. Quindi nasce l'esigenza degli impianti di trattamento delle varie frazioni, quindi della carta, dei metalli, della plastica, dell'organico.
Ecco, mi fermerai un attimo, scusa un attimo se ti interrompo, su questo punto, no? Perché poi mi interessa anche capire, queste erano come dire, buoni propositi delle varie amministrazioni, come hai detto te, però insomma, al di là dei numeri che tiravano, arriveremo al 99%, al 60%, tutti i numeri dati un po' a casaccio, però contemporaneamente in AMA, rispetto a chi ci lavora, questi percorsi o questi obiettivi come erano, come sono stati portati avanti nei confronti dei lavoratori?
Diciamo che allora il problema intanto è che questa azienda è nata su una cultura, diciamo, del rifiuto in quanto tale, e quindi per esempio non solo tra i dipendenti ma anche tra i dirigenti era assolutamente assente una cultura della raccolta differenziata, del recupero, del riciclo. E poi diciamo il fatto che per fare il porta a porta serve molto più personale chiaramente per fare la raccolta rifiuti tradizionale, quella con i cassonetti, perché comunque i contenitori diventano molti per chi abita in quartieri dove c'è il porta a porta, lo vedete, ci stanno i contenitori per ogni frazione di rifiuto, e quindi i mezzi che possono essere utilizzati sono piccoli e medi, e quindi poi il problema è che mentre per i cassonetti c'era il caricamento, diciamo, di fatto automatico ormai, per questi bidoncini c'è l'intervento del personale che se li deve caricare li deve scaricare dentro il mezzo, e quindi è aumentata sicuramente la pressione e il carico di lavoro. Sono peggiorate sicuramente le condizioni di lavoro, anche perché essendo insufficiente il personale a svolgere questo tipo di servizio si è comunque richiesti turni più massacranti e più pesanti i lavoratori. Poi senza pensare che per esempio ci sono lavoratori che sono stati assunti negli ultimi diciamo che l'ultima assunzione, diciamo, fanno capo circa occhio e croce a una decina d'anni fa,
quindi belli vecchi.
Ma tra l'altro sono lavoratori che sono stati assunti con l'obbligo del lavoro festivo, e che quindi c'è una situazione in cui ci stanno centinaia di lavoratori che sono obbligati a lavorare la domenica, per esempio, e quindi questo è un altro ulteriore problema, diciamo, per quanto riguarda i lavoratori, insomma.
Bene, torniamo invece un attimo alle cose che stavi dicendo. Un'azienda senza testa, un'azienda che non ha mai avuto nella propria cultura la raccolta differenziata, però abbiamo visto che insomma di teste ne ha cambiate parecchie ultimamente.
Diciamo che il problema è che allora, se noi guardiamo sotto l'amministrazione Raggi, abbiamo avuto tre amministratori delegati per i presidenti, anzi quattro, perché c'era quello prima che era rimasto all'epoca, che veniva dall'epoca Marino. Ha cambiato due, tre direttori operativi, e adesso attualmente è gestito, diciamo, da un solo direttore operativo senza una testa politica. In realtà il problema è che manca in teoria mancano delle indicazioni precise, nel senso che non c'è un piano, un progetto per il rilancio di questa azienda. Allora questa azienda oggi vive sui fidi che gli hanno concesso le banche. Diciamo che questa azienda ha aperto linee di credito con le banche da alcuni anni per circa 600.000 euro, e gli stipendi, le spese fatte vengono fatte con i soldi provenienti da queste linee di fido e dagli incassi della Tari, che fino a prima della Raggi venivano incassate direttamente dall'azienda e gestite direttamente dall'azienda. Adesso invece l'azienda le incassa, le gira al comune e poi il comune le rigira all'azienda, diciamo una sorta di partita di giro.
Perché questa cosa secondo te?
Perché il comune vuole comunque un controllo sulle somme che entrano e vuole tenere per sé una parte di quello che incassa dalla Tari. Questo è il problema. E poi dopo dà all'azienda quelle somme che le dia necessarie per portare avanti il servizio. Il problema è che queste somme oggi sono insufficienti, perché oggi il problema grosso sarebbe l'assunzione del personale, che sarebbe almeno se vogliamo dire almeno 1000 persone da assumere in questa azienda. Il rinnovo di tutto il parco automezzi è anche un cambio del parco automezzi, perché oggi il 70% del parco automezzi è fatto da mezzi che servono per svuotare i cassonetti stradali. Se te oggi va verso il porta a porta, è chiaro che il parco automezzi va cambiato assolutamente con mezzi più piccoli che consentono raccolta e poi porta a porta. E poi c'è un problema dell'impiantistica che dicevamo prima, nel senso che se non si costruiscono gli impianti e poi puoi fare pure la raccolta porta a porta nel modo migliore, ma poi non sai dove portare questi materiali che vengono raccolti. E la situazione in cui oggi è l'azienda non va verso questa cosa, quindi qui c'è un pensiero rispetto a quello che è le idee che ha questa amministrazione rispetto al futuro, perché le cose che probabilmente molti degli ascoltatori avranno letto, visto e sentito in questi giorni, a partire dalle famose registrazioni del colloquio fra la Raggi e l'ex amministratore delegato presidente di AMA sulla questione dei bilanci non approvati. Diciamo che oggi l'ultimo bilancio approvato in azienda è quello del 2016, considera che siamo nell'aprile 2019,
quindi sono 2 anni di bilanci come minimo,
due anni di bilanci non approvati e bilanci che verranno, quando mai verranno chiusi in rosso per le vicende di cui, se poi c'è tempo, ne approfondiremo perché si è arrivata a questa cosa. Ed è chiaro, con bilanci in rosso te non ti puoi permettere né assunzioni né investimenti di nessun tipo, e sei destinato a una fine, diciamo, al fallimento. Considerate che secondo la legge, al terzo bilancio in rosso si portano i libri in tribunale, quindi diciamo che la situazione da questo punto di vista è catastrofica.
Sì, insomma, da tutti i punti di vista è catastrofica, sia rispetto all'interno sia rispetto a quello che abbiamo nelle nostre strade. E sicuramente questo aspetto, appunto, lo indagheremo, però mi veniva da farti anche un'altra domanda, proprio perché oggi, ad esempio, proprio su Repubblica usciva un articolo su dell'associazione, insomma, parlava di questa associazione Zero Vaste Lazio, che sta raccogliendo firme per portare una delibera in assemblea capitolina, lanciando una campagna Liberiamo Roma, ovvero sia il tentativo, mi sembra, è quello di, leggendo questo articolo, di municipalizzare l'AMA. Ecco, su questo come la vedi, insomma, che ne pensi?
Allora, diciamo che il decentramento è un fatto fondamentale, perché comunque serve, ogni quartiere, ogni municipio ha delle proprie dinamiche interne su come è fatto, su come è strutturato urbanisticamente, e quindi faciliterebbe l'organizzazione del servizio da questo punto di vista. Ma però il problema deve essere che comunque, diciamo, la parte gestionale deve rimanere centralizzata, perché sennò non si può andare presso poi, penso ai compagni che in ascolto, che hanno per vari motivi a che fa con i vari presidenti del municipio, sanno le dinamiche che possono girare per le teste di queste persone, quindi non può essere legato al modo di pensare o dei vari presidenti del municipio. Ci deve essere una politica che deve essere pianificata a livello metropolitano, dopodiché l'articolazione organizzativa è chiaro che deve essere di municipio, può andare bene l'articolazione del municipio. Poi in questa delibera si parla anche degli impianti del municipio, e qui sorge qualche problema, perché
parlano di impianti solo sul riciclo, però non sull'indifferenziata.
Però siccome allora in questi anni l'azienda, nonostante il comune gli avesse concesso dei terreni, ha avuto difficoltà in alcuni municipi a mettere anche le isole ecologiche, che sono, diciamo, il primo elemento della differenziazione dei rifiuti, è chiaro che qui c'è anche un problema, diciamo, di rivoluzione culturale, di capire che tipi di impianto che puoi fare all'interno di un municipio, considerando che gran parte dei municipi sono urbanizzati in totale, tranne quelli che possiamo dire gli ex 18, 19 e 20, che hanno, diciamo, pezzi abbastanza fuori, no? in realtà gli altri sono molto urbanizzati e quindi cioè, si pone il problema che te comunque dovresti un impianto dentro il
tessuto urbano.
Quindi,
sì, perché il 18, 19 e 20 alla fine è tutta la zona Aurelia, Boccea,
sì,
Montemario e
Cesano,
la Cassia.
Quella zona là, insomma, capito? Lì forse qualche terreno libero, non un completamente urbanizzato, si trova, però il problema è che te non puoi fare l'autosufficienza di municipio, perché l'autosufficienza di municipio significa che te, per esempio, metti in ogni municipio un impianto per fare il compost, perché diciamo impianti che poi, allora te puoi fare delle così, quelle che loro chiamano delle fabbriche di materiali in cui te vai a recuperare le cose che le persone di quelle persone si liberano, che può andare dai mobili al computer, a queste cose, allora lo puoi anche fare, diciamo, municipio per municipio, però poi alcuni impianti, diciamo, anche perché per dare una certa redditività, impianti che trattano la carta, impianti che trattano le plastiche, impianti che trattano il rifiuto organico, hanno bisogno sia di spazi e sia di alcune lavorazioni che in parte possono provocare anche di problemi di minima nocività, ma comunque lo creano, insomma.
Ah, beh, sicuramente.
Le macchinari che...
certo.
Capite? Quindi la vedo difficile fare impianti di ogni municipio autosufficiente, la vedo durissima sotto questo punto di vista.
No, infatti, però, insomma, è una delle proposte che usciva fuori, per cui per questo te lo volevo chiedere, che ne pensavi, insomma,
no,
visto che è proprio da domani che parte.
Cioè, scusa, il problema è chiaro che va aperto un dibattito in questa città, coinvolgendo le realtà associative, quella di quartieri, centri sociali, tutte le forme organizzate per disegnare una prospettiva, diciamo, sul... intanto sul recupero e riciclo, ma anche sulla diminuzione dei rifiuti, perché questo è un elemento fondamentale. Allora probabilmente sarebbero più necessarie oggi delle delibere, ma che poi non basterebbero delibere comunali, per esempio sui vuoti a rendere, per esempio
sì, sugli imballaggi, diciamo, questo è
sugli imballaggi, perché per esempio in una società come quella attuale in cui i nuclei, i familiari mononucleari, per capirci, sono tantissimi e continuano a produrre, diciamo, che ne so, la confezione dei carne perché basta un esercito, e quindi c'hai, diciamo, una produzione, diciamo, tra l'altro dei imballaggi sovraesponenziale, per esempio consentire la nascita di posti dove per esempio alcuni prodotti possono essere presi non a confezione ma la quantità che ti serve, per esempio.
Certo, invece diciamo la logica qui la logica dei centri commerciali è proprio l'opposto, è tutto imballato, tutto preconfezionato. Quindi...
è quello il problema, perché il problema non è solo recuperare, smaltire e anche cercare di ridurre i rifiuti. Perché se non si riducono, il problema dei mega impianti rimane, perché le quantità che si raccolgono sono sempre tante, capito?
Certo,
non c'è una diminuzione dei rifiuti, questo è palese, tutti i dati diffusi anche durante quest'anno dimostrano come la produzione dei rifiuti è in aumento.
E questo dovrebbe farci riflettere, no? Anche pensando...
Assolutamente sì.
Cioè, anche rispetto agli interessi anche che ci sono dietro, no? Perché poi riciclare significa anche produrre meno alcuni materiali.
Certo,
ovviamente le plastiche, i contenitori, i famosi contenitori usa e getta e quant'altro.
Certo.
E invece
basta pensare che siccome c'è adesso ci sarebbe una normativa europea che prevede nel 2021 il monouso dovrebbe sparire. E già in Italia c'è stata la pressione delle industrie che fabbricano perché venga fatto un rinvio più avanti, per esempio, sempre con il corrigato dell'occupazione, per esempio.
Eh sì, e qui è sempre la problematica, è sempre la stessa: inquiniamo, distruggiamo, produciamo di più, per non abbassare l'occupazione, poi l'occupazione anche in virtù dei processi comunque crolla uguale anche in virtù dei processi di automatizzazione e quant'altro,
certo.
No? Pensiamo a quanta roba più, insomma, col fatto anche delle spedizioni che uno gli arrivano direttamente a casa, quanto più materiale di scarto si produce rispetto a scendere o cucinasse da solo, andasse a comprare le cose nel negozietto sotto casa. O anche la difficoltà di differenziare, perché a volte è veramente faticoso, no? Cioè tu nella stessa confezione c'hai plastica, carta, gomma, insomma devi... Anche per fare una raccolta differenziata seria ti devi...
Diventa un lavoro.
Sì, diventa un lavoro spesso molto difficile, anche da un punto di vista culturale. E uno si scervella e dice, ma questo dove va? Sarà qui o sarà là? Non c'è mai scritto bene se è plastica riciclabile, se invece non si ricicla, qual è che va buttata in un modo o in un altro. Cioè, insomma, non è semplice. Insomma, almeno mi sembra che... Dal mio punto di vista non è assolutamente semplice, considerando che i dati ci dicono che la popolazione è sempre più anziana, penso che ancora di più, insomma, culturalmente diventa ancora più difficile comprendere, certo, le differenze tra un prodotto e un altro, no? Vabbè, questo è un po' il quadro. Poi dicevi, insomma, se avevamo tempo, e tempo ne abbiamo, per affrontare le altre problematiche di AMA anche, a cui accennavi all'inizio del tuo intervento.
Diciamo che i problemi sono tutte legate, nel senso che oggi quello che sta succedendo intorno alla vicenda di AMA e al suo bilancio è, diciamo, è un'operazione, diciamo, possiamo definire un'operazione politica, perché il problema da cui è partito è una cosa che va avanti dai tempi d'Alemanno, e la questione era questa, semplice: l'AMA, che è anche, si occupa anche dei cimiteri, costruisce, aveva avuto mandato al comune di costruire tutta una serie di manufatti cimiteriali, loculi e quant'altro, e siccome le entrate della vendita ai cittadini di questi manufatti funerari andava al comune, allora si è definito un accordo con l'amministrazione in cui le spese effettuate per quella costruzione venivano, diciamo, messe a carico del comune, e che devono essere tornate poi dal bilancio aziendale. E questo dalla giunta Alemanno fino ad oggi è stato sempre fatto. A un certo punto, su questa situazione si apre lo scontro con l'amministratore delegato presidente di AMA, Lorenzo Bagnacani, e anche il consiglio di amministrazione, che tra l'altro era composto da Vanessa Ranieri del WWF e di Andrea Masullo di Italia Nostra, che invece la giunta la Raggi e le Metti, che è l'assessore al bilancio del Comune di Roma, insistevano perché questi soldi non facessero parte del bilancio dell'azienda, e quindi venendo a mancare questi soldi, chiaramente il bilancio va in rosso. E per chi ha potuto ascoltare quelle registrazioni, al di là della cosa che quando un amministratore delegato si mette a registrare le conversazioni con il proprio sindaco, già siamo avanti, diciamo, nello scontro. Ma lì, quando lei gli dice che comunque il bilancio deve chiudere in rosso, che il problema per lei è non pagare le proprie produzioni ai dirigenti, ai lavoratori, dicendo una stupidaggine, perché le proprie produzioni ai dirigenti è stato già stoppato al tempo della giunta Marino, una parte del premio di produzione dei lavoratori è comunque previsto dal contratto nazionale, e quindi non può essere, vadano bene o vadano male le cose, quello deve essere comunque pagato per la cifra che è indicata, che è circa 150 euro che sono indicate nel contratto nazionale. Allora qual è il problema? Il problema è che si vuole in realtà privatizzare l'AMA, come si sta cercando di privatizzare le altre aziende del comune, dall'ATAC alla Farmacap a Multiservizi. Allora, questa operazione di privatizzazione viene da lontano, nel senso che alla fine della giunta Alemanno, quindi parliamo alla fine dell'anno 2012, la giunta dell'epoca aveva predisposto un documento, una delibera di giunta che prevedeva la divisione di AMA in due parti, una che si sarebbe dovuta occupare di raccolta e spazzamento, quindi la parte più onerosa per il comune, per capirci, che rimaneva interamente pubblica, e invece la parte più proficua, che sarebbe l'impiantistica, in una società mista pubblico-privato. E all'epoca Alemanno voleva fare la società con l'avvocato, il famoso avvocato Cerroni di cui sopra. Questa cosa stoppata all'epoca, in realtà poi piano piano è ritornata avanti, nel senso che durante la giunta Marino fu fatta una famosa delibera, si chiama delibera 52, in cui venivano messi i presupposti perché nel caso che fossero stati i servizi, ci fossero stati forti di servizi, si poteva privatizzare, dare a privati lo spazzamento in alcuni municipi. Si parlava del primo municipio e di un altro municipio che doveva essere poi scelto. Poi in tutto questo si innesta il fatto che l'ACEA, che non si occupa solo di acqua e luce, di mettere l'acqua e la luce, di far arrivare l'acqua e la luce nelle nostre case, ma si occupa anche dei rifiuti, nell'ultimo piano industriale ha inserito la costruzione di due impianti per il trattamento della plastica e della carta.
E la CEA è in attivo?
E la CEA è in attivo. Allora, però, chiaramente il problema fino adesso, nonostante questa cosa della CEA e dell'AMA se ne parla da decenni quasi, il problema è che i due soci privati della CEA, che sono Suez francese e Caltagirone, che tutti ben conosciamo,
se non altro per gli interi quartieri che ha costruito dentro questa città,
si sono opposti a questa cosa, non perché non gli interessa quel tipo di business, ma perché non si vogliono far carico di tutti i 7.000 lavoratori dell'AMA. Questo è il problema. E allora qual è la cosa? Portà al fallimento l'AMA, quindi poi dà alla CEA la parte, diciamo, ricca di questa partita, e poi casomai o un carrozzone interamente pubblico per la raccolta e lo spazzamento, sempre a carico dei cittadini, oppure l'affidamento a cooperative e quant'altro, diciamo, è un passo breve. Considerare che su questa questione della privatizzazione dei servizi noi già oggi siamo a un buon punto, perché se voi considerate che tutti il servizio negli esercizi commerciali, quindi parliamo bar, ristoranti, nei negozi, per quanto riguarda tutte le frazioni di rifiuto, quindi l'indifferenziato, la carta, la plastica e l'organico, oggi viene svolto da società private con un mega appalto da 1,5 milioni d'euro.
Questo per dire, questo 1,5 milioni d'euro l'anno?
Sì, diciamo, questa è una partita pesante, insomma, e quindi questo è un presupposto per arrivare, diciamo, alla privatizzazione, diciamo, sono prove di privatizzazione, perché sennò uno scontro come quello in corso, il fatto di lasciare da 3 mesi che non riesci a nominare un nuovo consiglio di amministrazione, non si capisce, anche perché te hai nominato, adesso c'hai una sorta di commissario che è quello che era il direttore operativo, che per non andare in galera si rifiuta di firmare i bilanci così come vuole la giunta, e non riescano ancora a trovare qualcuno che venga e che si faccia carico di questa operazione, perché se si modifica il bilancio come lo vogliono loro, come lo vuole
la giunta
e la Raggi, significa che si deve aprire un procedimento penale contro tutti quelli che hanno firmato i precedenti bilanci di Comune AMA per falso in bilancio, perché hanno dichiarato il falso. Questo è un altro dei problemi che sta in campo a questa situazione, e qui il tutto è arrivare al fallimento, perché sennò non si capisce quale idea razionale, se non il fatto che siano degli incapaci. Cioè, alternativa, o sono capaci o c'è un progetto. Ma se te sei messo a governare una città come Roma, penso che un minimo di progetto su questa questione te la sei fatta, perché poi il problema della privatizzazione dei servizi pubblici in questa città è all'ordine del giorno. Se noi guardiamo quello che sta succedendo, quello che hanno fatto sull'ATAC, il famoso concordato, ma che poi i problemi si riporranno comunque a breve, perché penso che chiunque di noi che viaggia con i servizi pubblici vede qual è la situazione del servizio pubblico. La privatizzazione della Pharmacap, tutte le farmacie comunali, l'unico residuo sul terreno della sanità interamente pubblico che può essere privatizzata. La questione della multiservizi, che dopo aver sbagliato tre bandi di gara di seguito, perché il problema è che è stato in proroga per quanto riguarda le mense scolastiche, e dove erano sbagliati tre bandi di gara,
sì, comunque contestati per le modalità, insomma, perché
per le modalità da parte dell'ANAC. Oggi ci sarà un'ulteriore gara in cui la multiservizi non potrà partecipare di fatto, e quindi questi lavoratori saranno svenduti alle varie piccole società che gestiscono i servizi di mensa e di pulizia in questa città. E quindi il progetto è complessivo rispetto ai servizi pubblici di questa città.
Beh, mi sembra che il progetto complessivo è, come dire, distruggere tutto quello che c'era prima. Il problema è che non si vede qual è la prospettiva, perché uno dice, vabbè, le cose non funzionano, riazzero tutto, riparto da zero e vado avanti. Però almeno io non riesco a capire qual è il pensiero futuro, perché da come lo descrivi te sembrerebbe che entriamo ancora di più dentro una frantumazione, una precarizzazione.
Assolutamente, nel senso che diciamo che la precarizzazione sia oggi una strada che hanno deciso di percorrere, questa diciamo è chiara, nel senso che te oggi, se te punti oggi a spezzettare un'azienda come Lama, con 7.000 dipendenti, una storia dietro pesante, in cui te fai intervenire i privati per gestire la parte ricca del ciclo, privati che chiaramente metteranno i soldi, ma poi avranno anche tantissimi profitti, perché poi questa cosa poi aprirà anche il problema della cosiddetta chiusura del ciclo, nel senso quella che loro chiamano la chiusura del ciclo, e quindi il problema della termovalorizzazione, perché questo non è un problema che è uscito dalla storia di questa città. Fino adesso in vari modi è stato stoppato, però in questa situazione oggi si pone. Consideriamo che oggi la Lega, per esempio, è la più grande sponsor della costruzione di termovalorizzatori in Italia, e ti dice perché al nord funzionano e a Roma e al sud non si possono fare. Quindi è chiaro che la misura, coinvolgendo una serie di soggetti privati, dall'ACEA e quant'altro, è chiaro che la termovalorizzazione può essere una delle possibilità che si pone sul mercato per fare soldi, e dall'altro frantumi la parte diciamo povera del ciclo, che è la raccolta e lo spazzamento, perché la raccolta e lo spazzamento alla fine non produce reddito, e la dai o un'azienda pubblica, però se te notte l'ha fatta fallire, è chiaro che te, utilizzando tutti gli strumenti diciamo che oggi ci stanno per la precarizzazione del lavoro, la costruirai su una base di precarietà del lavoro. Con te considera che a noi diciamo 3 anni fa hanno rinnovato un contratto in cui in controtendenza con la storia, diciamo, da 36 ore si è passata a 38 ore settimanali, che si è abbassata la dequalificazione del personale con un livello di ingresso per i nuovi assunti, quindi significa situazione di precarietà e di ancora più basso salario, capito? Quindi la strada è quella su cui puntano.
E certo, nel senso che però mi viene da riflettere che insomma non da oggi, tu dicevi alcuni servizi verranno ma già ieri AMA alcuni servizi anche in merito alla differenziata le appaltava fuori a cooperative, e quindi già c'era tra virgolette un risparmio. Poi c'è stato detto, insomma, anche dalle varie inchieste, che pure lì c'erano interessi e quant'altro, soldi, sprechi, però la politica non è cambiata. Se non so cooperative, so piccole imprese,
sì,
o
certo,
come vengono affidati questi servizi, quale dovrebbe essere il modello?
No, certo, il problema è che questa volta in questo mega appalto c'entra anche la scusa con cui prima loro hanno gestito questa cosa, che era solo, diciamo, la parte della raccolta differenziata, e quindi li liberava il personale di AMA per i compiti di istituto. Oggi questo appalto riguarda tutto il ciclo dei rifiuti, compreso il cosiddetto indifferenziato, che era sempre stato patrimonio comunque dell'AMA, perché nella mentalità, diciamo, retro di questa azienda, diciamo, per tutto un periodo la raccolta differenziata è stata sempre considerata un più. L'elemento base era la raccolta dell'indifferenziato. Poi la raccolta differenziata era sempre stata un più, era sempre stata considerata così, nel senso che sin dall'inizio, nel senso che sin da quando è partita la raccolta differenziata, diciamo, chi se lo ricorda, che c'è un po' di memoria più a lungo raggio di noi, quando è partita con le campane, chi se le ricorda, campane verdi, bianche e blu, chi se ricorda, e poi i primi cassonetti bianchi e blu, non erano gestiti direttamente dall'AMA, erano gestiti da una società partecipata tra l'AMA e l'avvocato Cerroni, che allora si chiamava CTR. Solo dopo molti anni si è arrivata alla reinternalizzazione del servizio della raccolta dei cassonetti di differenziati.
Reinternalizzando anche i lavoratori?
Reinternalizzando anche i lavoratori, questo lì sì. Sono stati reinseriti in AMA quei lavoratori facevano all'epoca quei servizi, diciamo, di raccolta differenziata di cassonetti bianchi e blu. E poi dopo è chiaro che questo è rimasto dentro, e poi hanno cominciato comunque ad affrontare servizi, ma che in realtà poi rispondevano anche delle logiche che non erano logiche industriali, erano logiche clientelari, nel senso che per tutto, diciamo così, l'ampio arcipelago che gravitava intorno alle forze che governavano l'AMA, qui parliamo, diciamo, del centro-sinistro all'epoca, c'era di mantenere una serie di clientele, che poi abbiamo visto quello che è significato dentro l'inchiesta Mafia Capitale, cooperative di vario tipo, e è chiaro che anche quando non c'era bisogno si davano questi servizi in esterno per mantenere tutta questa, diciamo, quest'area di consenso elettorale, diciamola così, insomma.
E quindi di anno in anno, diciamo che le logiche che vediamo sono le stesse. Cioè, da un lato si lanciano degli allarmi, dal lato si esternalizzano dei servizi, perché anche l'idea di fare un mega abbandone su tutto il ciclo dei rifiuti, e non solo su alcuni aspetti, in realtà uno si chiede, vabbè, ma AMA sta appaltando all'esterno perché? Quindi qual è il criterio? Quell'altro vuole da Acea, una parte lo appalta tutto il ciclo completo, quindi AMA che senso c'ha? Solo per spazzare?
Il problema è questo, che il problema è che l'idea è dello smantellamento, questo è, perché è il problema che il comune si può sgravare comunque di un'azienda che per lei è un costo, e di fronte al fatto che secondo lei non ritiene di essere nelle condizioni di dare uno sviluppo a questa cosa, si affida ai privati.
Sì, però quello che non capisco, no? Anche fammi fare la parte un po' da stupida, è anche quello di ho capito, ma perché un'azienda privata in cui il dato del profitto, comunque del lucro, o comunque da andare a paro, si dovrebbe prendere in carrozzone, in deficit, quando non ci riesce il pubblico? Perché alcuni servizi sono pubblici proprio perché non ci deve essere lucro, no? Quantomeno devono dare dei servizi ai cittadini decenti, visto che te li paghi pure, però uno punta al pareggio, non al di più. Insomma, perché un privato dovrebbe prendere questi servizi che dichiaratamente sono il rosso, come ci raccontavi te, insomma sotto gli occhi di tutti, non riesce a coprire proprio i bilanci.
I servizi, allora, il rosso è legato al fatto che te non gestisci la parte che produce reddito del rifiuto, nel senso, gli impianti di trasformazione attualmente sono al 90% in mani ai privati.
Già, e quindi ritorniamo al dunque, cioè per diventare un affare lucroso hanno, cioè, bisogno di un'impiantistica e quindi di far partire anche un intervento sugli impianti dentro questi dentro
certo,
il nostro territorio.
Certo, il problema è questo, il problema è che se il pubblico, diciamo il comune, non si pone il problema degli investimenti, perché questo è il problema fondamentale, che il comune dovrebbe far carico degli investimenti per costruire gli impianti che ha, non diciamo a subito, nel senso che c'è il tempo della costruzione delle cose, nel giro di alcuni anni ti portano reddito. Questo è il problema, che lui dice che non ce l'ha, ma probabilmente perché fa altre scelte, perché se oggi tutti i soldi che te usi per ripianare il debito pregresso del Comune di Roma li usassi per gli investimenti, sarebbe altra cosa. E questo non riguarda solo i rifiuti, ma riguarda tutte le attività che dovrebbe portare avanti il Comune. Questo è il problema, perché...
Però è vero anche che alcuni impianti portano anche inquinamento, quindi danneggiano i territori, creano altri tipi di problemi, magari risanano il bilancio di Ama, però potrebbero distruggere da qui a qualche anno. Per questo ci sono anche tanti comitati cittadini sui territori che sono contro i termovalorizzatori, contro nuove discariche, contro impianti di alcune dimensioni.
Ma infatti il problema è che te intanto devi lavorare su un'impiantistica tipo piccolo, diciamo un po' più piccolo, e poi devi lavorare sulle energie pulite, nel senso attività che abbiano il minimo impatto ambientale possibile, capito? Nel senso, perché se te fai, diciamo, il recupero vero, il riutilizzo dei materiali, per esempio, non è che c'hai grossi problemi di inquinamento. Anche la lavorazione dell'organico che non è alla produzione di energia, ma semplicemente alla produzione del compost, non c'ha livelli di inquinamento alti. Questo è il problema. Sono le scelte che te fai a monte, perché poi se te più recuperi, in realtà pure i termovalorizzatori non ci avrebbero più carburante. Il problema che te devi recuperare è riutilizzare. Quindi quando parliamo perché per esempio se te producessi meno plastiche che se diciamo che non si riciclano o che si buttano, diciamo, non uso, ma producessi, praticamente obbligassi al vuoto arrendere come era un tempo, no?
Sì, con il vetro, le bottiglie, i barattoli, le bottiglie del latte,
ci sarebbe meno roba in giro. Se te facessi una cosa che, per esempio, per detersivi, te c'hai il tuo contenitore che te porti da casa e te ricarichi ogni volta, non ci sarebbero più migliaia di tonnellate di contenitori di plastica, del sapone per la lavatrice che riempiono cassonetti e bidoncini. Diciamo, perché il problema è a monte, il problema della riduzione della produzione di rifiuti, perché sennò se te continui a marciare a questi livelli di produzione di rifiuti, gli impianti ovviamente abbasseranno mai, e comunque alla fine l'impianto ci sta del territorio. Comunque il problema è ridurre i rifiuti e portarli al minimo indispensabile. Questo è l'asse, e quindi il problema di un'amministrazione pubblica comunale, non solo, ma anche nazionale, che desse linee di sviluppo di questo tipo, anche un sistema economico industriale che tenga conto di più della vivibilità delle persone e dei territori e meno del profitto.
E questo, vabbè, sappiamo che appunto lungo, insomma, ci aspetta una lunga lotta per riuscire a costruire, capito, una prospettiva di questo genere, però insomma quantomeno territorialmente qualcosa si sta muovendo. Forse quando c'hai sotto casa il problema ti muovi, forse è come costruire una rete di questi comitati, come dici te, anche avere un'idea un pochino più ampia, nazionale, di trattamento, di come produrre meno rifiuti. Forse questo dovrebbe appartenere a una battaglia, insomma, collettiva, quindi al di là se mi mettono la discarica o il termovalorizzatore o qualcos'altro sotto casa mia.
Fai sempre, metti la toppa, però poi il problema a distanza di tempo si ripropone, nel senso, questa è, o comunque nel senso si ripropone a 10 km da te, e quindi ricomincia la cosa. Il problema se te, invece, è cercare di cambiare un'idea di sviluppo che c'è in questo paese, non solo questo, perché sennò non è che risolvi solo col bloccare un impianto solo, perché poi dopo te lo faranno a 10, 150 km e non è, diciamo che comunque i fumi, i vapori viaggiano con l'aria, non rimangono fermi sul punto dove stanno, insomma, per capirci.
Certo, e un'ultima cosa appunto prima di insomma lasciarti anche libero ai tuoi impegni. Tutto questo dentro, per chi lavora dentro AMA, insomma, qual è la prospettiva, se c'è una discussione, se c'è una riflessione tra i lavoratori, la presenza sindacale, che fa, che succede, insomma, perché è uno scenario in cui dici piano piano stanno smembrando, o l'ipotesi è quella di, insomma, mi immagino che chi lavora dentro AMA qualche preoccupazione ce l'ha. Ecco, da questo punto di vista come state reagendo come lavoratori, la parte sindacale che fa?
Allora, c'è diciamo, dal punto di vista sindacale c'è, diciamo, un'ira di Dio in questa situazione, nel senso che allora tra i lavoratori la preoccupazione sul futuro è palpabilissima, nel senso che ormai le cose escono dai giornali, e la situazione reale di ogni giorno, nel senso il dover fare i conti, perché poi non si contano gli episodi di aggressione a lavoratori in molti quartieri, perché poi la gente scarica su chi ti capita davanti il fatto che c'è la strada sporca, che i cassonetti sono pieni, che senti la puzza e tutte queste cose qua. Diciamo che in AMA c'è un'aggregazione tradizionale, i cosiddetti sindacati, i confederali per capirci, che hanno grossissime responsabilità sulla situazione che si è andata a determinare oggi in azienda, perché nel passato sono sempre stati, diciamo, complici di tutte le amministrazioni di un verso o nell'altro, a seconda, diciamo, del versante della sigla sindacale, era più vicino a un'amministrazione centrosinistra o un'amministrazione di centrodestra. Hanno firmato accordi aziendali, contratti nazionali che andavano sempre a peggiorare di più le condizioni dei lavoratori, e oggi trovi questa patata bollente davanti e in qualche maniera cercano di dare una risposta. Il sindacalismo di base c'ha un problema, diciamo, secondo me di funzionamento e di capire alcune cose, nel senso, non è sempre detto che il nemico del tuo nemico è tuo amico, nel senso che gran parte, diciamo, il sindacalismo di base si è lasciato un po' circuì dalla Raggi, nel senso che hanno creduto alle promesse del Raggi, che diceva che la colpa era tutto del management aziendale e che le responsabilità del comune in questa cosa non c'erano, che loro volevano l'azienda pubblica e avanti di questo passo. Ma questo è ormai, cioè, è ormai evidente che non è, e quindi il problema oggi è che bisognerebbe superare ogni tipo di steccato e pensare che oggi non solo come lavoratori d'AMA, ma secondo me come lavoratori delle aziende pubbliche di questa città, bisogna porsi il problema del futuro dal punto di vista salariale, ma anche dal punto di vista della città, nel senso, perché te sei non solo il lavoratore di una di quelle aziende pubbliche, ma quando esci da lavoro sei anche l'utente di quel servizio che non funziona, e quindi il problema di riuscire a costruire una forma di mobilità. Oggi diciamo stanno tutti in attesa di quello che succederà nelle prossime settimane per capire qual è l'evoluzione futura, e speriamo che questa attesa non sia ferale per la sopravvivenza sia dell'azienda ma anche dei servizi di questa città e della qualità della vita, perché poi i rifiuti che non vengono raccolti, i rifiuti ammucchiati per strada, i trasporti che non passano rendono peggiore la qualità della vita di ognuno di noi.
Sicuramente, insomma, ci mettono a serio rischio, insomma, non solo da un punto di vista di stress, ma anche sanitario. Una fattispecie, no, certo. Andiamo verso l'estate, quindi appunto. A maggior ragione. Bene, guarda, io ti ringrazio veramente per le, insomma, tante chiarezze, note, per le tante cose che ci hai sottolineato, no? Metterle tutte così in fila forse aiuta anche chi ascolta questa radio ad avere un quadro più chiaro di qual è appunto la strategia politica per distruggere AMA. E raccolgo sicuramente, mi sembra molto interessante, c'è un esperimento, insomma, il tentativo simile, quello di riuscire a percepirsi non solo quindi come lavoratori di aziende pubbliche ma anche come utenti di questi servizi. Ad esempio nella nostra città c'è un coordinamento sanità che fa proprio questo, insomma, un neonato piccolo ancora che sta intervenendo, che già ha fatto alcune iniziative, mobilitazioni, no? In cui sono presenti sia gli utenti di servizi, i cittadini del territorio, i lavoratori di quel appunto comparto sanità, anche quello fortemente pressati sotto gli occhi di tutti, insomma, sembra che tutti possono denunciare la mala sanità, ma se ci prova chi lavora poi viene sanzionato. Quindi riproporre forse lo stesso modello anche per i trasporti o anche per AMA potrebbe essere la svolta di prospettiva, ma anche di battaglia politica dentro questa città.
Penso che poi... sì, perché il problema è che se non i cittadini e i lavoratori non prendono parola in questa situazione, la situazione va solo peggiorando e non c'è via di soluzione.
E con questo augurio appunto di presa di parola, la radio appunto vuole dare parola, e io ti saluto, ti ringrazio, e ovviamente se ci sono cambiamenti, se c'è una presa di parola, se c'è un'organizzazione di lavoratori, altri lavoratori che appunto vogliono raccontarci la propria condizione di lavoro, che sta succedendo, visto che sono loro poi che finiscono sui vari siti online, Twitter, non so bene come, però ogni tanto ci fanno vedere quel lavoratore non fa quello, il lavoratore dell'AMA che sversa l'olio esausto dentro i tombini, cioè insomma c'è sempre questo tentativo di incolpare l'ultimo della catena. E appunto, se uno vuole alzare un po' la testa e dar voce appunto alle sue problematiche, noi siamo qua, insomma, a dargliela.
Va bene.
Bene, grazie di nuovo e buon 25 aprile, buona lotta.
Grazie.